Di nuovo in diretta qua su TMV Radio, Stadio Aperto, e salutiamo l'ultimo ospite di questa nostra puntata di oggi. E allora salutiamo e ringraziamo Oreste Cinquini. Ciao Oreste, buonasera, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Allora, caro Oreste, un campionato davvero entusiasmante, ci avviciniamo a vivere questa 32esima giornata ancora con tante belle partite, soprattutto con una situazione là in vetta tutta in divenire. Cominciamo un po', ecco, dal Milan. Ti aspettavi che questo Milan pareggiasse con il Bologna e per certi versi fallisse un allungo che il calendario poteva anche riservargli, perché insomma Atalanta-Napoli non era scritta come partita, non era scritta Juventus-Inter, cioè mentre Milan-Bologna poteva essere il giorno o quantomeno diciamo il lunedì dell'allungo, cosa che non è accaduta. Quindi campionato ancora fortemente in bilico, direi.
Direi di sì, ma tutte le partite vanno giocate, quindi sulla carta il Milan era strafavorito con il Bologna, però il Bologna ha giocato con orgoglio, ha giocato per il suo allenatore, aveva le motivazioni giuste e chiaramente il Milan non è riuscito ad esprimersi a grandi livelli, gli manca questa finalizzazione, quando Leao non mette in moto il turbo diventa sempre difficile e con la squadra ben attrezzata come il Bologna che si è chiuso molto molto bene, ha perso un'opportunità. Io credo che il Milan possa lottare fino in fondo per il campionato, però sinceramente vedo sempre l'Inter un attimino favorita.
Sì, anche se Oreste, l'Inter contro la Juventus francamente a me non è piaciuta per nulla, al di là del fatto che insomma ha segnato su calcio di rigore, non che la Juventus abbia avuto tantissime occasioni, però mi è sembrata ancora un Inter in difficoltà, e quando sei in difficoltà 7-8 giornate dalla fine non è un bel segnale, no?
Sì, però sta vincendo, quindi quando si vince si nascondono tutte le problematiche, se gli si riaccende la luce può ripartire a razzo, perché Zeko non ha giocato molto bene contro Juventus, Juventus veniva da tantissimi risultati positivi, stava giocando anche abbastanza bene e ha le potenzialità all'Inter, perché il Milan c'è questa problematica tra Giroud e Ibrahimovic, mi sembrano due giocatori che tra virgolette sono un pochino appassiti, quindi ha questa difficoltà nel trovare il gol. L'Inter ha molte frecce al proprio arco, però non dimentichiamoci il Napoli, che tutti facevano dicevano che a Bergamo poteva essere una partita difficile, invece l'Atalanta molto probabilmente distratta dai problemi di Coppa UEFA è andata a vincere e meritatamente a Bergamo, quindi anche diciamo che la partita chiave per il Napoli è quella con la Fiorentina. Fiorentina quest'anno ha messo in difficoltà tutte le squadre con il suo gioco, direi che questo va molto merito a Italiano, e quindi questa partita Napoli-Fiorentina, se il Napoli dovesse vincere con la Fiorentina, anche il Napoli avrebbe ancora più chance di vittoria finale.
Ecco, poi ci torneremo su questo match tra Napoli e Fiorentina, però volevo rimanere un attimo sull'Inter e ti chiedo, insomma, tu conosci molto bene la maggior parte dei dirigenti italiani, conosci anche Beppe Marotta, sai la situazione anche economica dell'Inter. Se tu fossi oggi Marotta, lo prenderesti a parametro zero Dybala?
Non lo so, bisogna parlare con l'allenatore, perché Dybala ha una collocazione abbastanza anomala, è un trequartista, una seconda punta. Giocare dietro Dzeko, c'è Lautaro, c'è Correa, è difficile, difficile collocazione. O di fare una squadra, un centrocampo tutto intorno che lo protegge, perché sopportare Dzeko, Lautaro e Dybala diventa un problema. Dzeko e Dybala e basta non mi sembra una grande coppia da gol. E se la Juventus ha rinunciato a rinnovare il contratto a Dybala, io credo che molto è dipeso da Allegri. Allegri ha valutato la situazione, ha valutato che cosa vuol fare, perché con l'avvento di Vlahovic, il ritorno di Chiesa, avere Dybala diventa un problema, come dicevo prima, per l'Inter, ma diventava un problema anche per la Juventus. Quindi la rinuncia a Dybala, un giocatore sicuramente dotato di classe, di estro, di numeri, che però, ripeto, bisogna costruirgli una squadra attorno.
Ecco, visto che insomma abbiamo parlato di Dybala, che tuttora è un giocatore della Juventus, le strategie della Juve secondo me si stanno un po' delineando, perché devono fare anche diverse operazioni. E ti chiedo, ecco, il riscatto di Morata, è un giocatore così importante secondo te da affiancare anche a Vlahovic qualora Allegri dovesse giocare con il 4-3-3, cioè tu faresti un investimento su Morata, chiaramente non a 30 milioni come chiede l'Atletico Madrid, ma ci dovesse essere una trattativa a prezzi più bassi, oggi Morata è importante per questa Juventus?
A me non sembra la spalla ideale per Vlahovic, quindi io investirei, anche se non sono 30, sono 20, in un altro giocatore. Ricordiamoci che tornerà a Chiesa. Chiesa è un giocatore non importante, importantissimo per la Juventus e per il campionato e per il calcio italiano. Quindi io credo che andranno a prendere qualcuno di diverso di Juventus. Juventus è una società molto attrezzata in cui le cose vengono fatte dopo seria ponderazione, quindi io credo che sarà difficile che Morata rimanga alla Juventus.
E quindi l'investimento lo faresti più su un Raspadori o uno Zaniolo?
Ma Raspadori non mi sembra ancora, sicuramente sono giocatori di prospettiva. Scamacca non può giocare con Vlahovic. Zaniolo è un altro giocatore che a me mi lascia perplesso. Intanto mi lascia perplesso per una mentalità che non mi sembra ancora di un giocatore vincente, determinante, sia in campo che fuori dal campo. Raspadori, buon giocatore, non ha fisico, è sicuramente una seconda punta, perché quando lo paragonavano a Paolo Rossi, ripeto che queste cose sono tutte considerazioni personali.
Certo, certo.
Raspadori è sicuramente una seconda punta, è un po' un Dybala un pochino più attaccante. Andare a spendere tutti questi soldi su Raspadori, io credo che loro andranno su un giocatore forte, magari giovane. Io credo che potrebbero puntare più a Scamacca, perché Vlahovic tutte le partite, specialmente se Juventus sarà in Champions League, dovranno avere un'altra punta centrale, quindi probabilmente hanno anche altre idee, perché ci sono molti giocatori, specialmente anche giocatori importanti a parametro zero, quindi aspettiamo a vedere.
Senti, invece, rimanendo un po' a quello che dicevamo prima di Napoli-Fiorentina, ecco, il Napoli tra il match in casa con la Fiorentina e quello che ci sarà poi successivamente contro la Roma si gioca probabilmente molte possibilità di scudetto. Ecco, ti chiedo se davvero questa squadra oggi può essere quella che ha lo scatto finale, anche perché c'è Luciano Spalletti che mi sembra essere molto esperto, insomma sta gestendo alla grande il gruppo.
Luciano sta dimostrando di essere un allenatore non importante, importantissimo, perché sta adattando la squadra, il gioco della squadra ad Osimè. Osimè è un pochino come Lukaku, ha bisogno di spazio davanti, se vai ad attaccare e lui si trova in mezzo all'area di rigore diventa difficile, grande, forte fisicamente, ha bisogno di cross dai lati per emergere nei colpi di testa, ma soprattutto per sfruttare la sua velocità. In campo aperto diventa devastante, quindi come vedete grande possesso palla, sì. Copertura del centrocampo con Lopotka che difficilmente si inserisce, e quindi Spalletti è intelligente, si fa attaccare per giocare proprio alla vecchia maniera, le chiamiamo ripartenza, ma sono contropiedi micidiali.
Sì, e poi tra l'altro insomma questa squadra secondo me ha talmente tanta qualità, e credo che Giunto l'abbia fatto un grande colpo di mercato quando ha preso Anguissà in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Ha fatto una grandissima operazione, sì, sì.
Anguissà, cioè nel Fulham l'avevo visto, ma non aveva dimostrato le capacità che sta dimostrando a Napoli. Dimostra anche personalità, cattiveria, è tignoso, io credo che l'aggettivo migliore sia proprio tignoso, è uno che si appiccica sempre agli avversari. Anguissà è un giocatore importantissimo per il Napoli.
Senti, veniamo invece alla Fiorentina, perché insomma 20 punti in più rispetto allo scorso anno e un calendario molto impegnativo, insomma c'è di mezzo in questo mese anche la semifinale di ritorno contro la Juventus in Coppa Italia, c'è questa trasferta di Napoli, c'è la possibilità di lottare fino all'ultimo per l'Europa League. Ti chiedo a questo punto insomma un giudizio su Italiano, perché ormai insomma credo che si possa tirare già le somme al di là di come finirà questa stagione.
Assolutamente positivo, sta facendo un grande lavoro al di là dei 20 punti, ma la squadra ha carattere, ha disciplina tattica e soprattutto ha un gioco molto importante. Con tutti se la va a giocare su tutti i campi, sia in casa che fuori. Chiaramente adesso deve un pochino portare a casa dei risultati. Bisogna dar merito anche alle dirigenti, perché dopo diciamo così la rottura con Gattuso sono andato a prendere un giocatore che un allenatore che veniva dal Trapani e dallo Spezia, quindi hanno avuto coraggio, ma hanno avuto soprattutto fiuto, e lui li ha ricambiati con un campionato molto esaltante. Adesso ripeto, bisogna tirare la rete, bisogna che in questa rete si rimanga qualcosa. Coppa Italia è importantissima, qualificarsi per l'Europa League ancora più importante, qualificarsi per la Conference. È chiaro che la miglior classifica, sesto, ottavo posto, quinto posto, chiaramente bisogna sempre puntare al meglio, però la Conference, ricordiamoci, che porta via energie e non è una coppa. Non capisco neanche a che cosa è servita a fare la Conference League quando c'era Champions e Europa League.
Sì, siamo ritornati un po' indietro, resta quando eravamo tutti più giovani, cioè nel senso c'era la Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe e poi la Coppa UEFA. Siamo ritornati alle tre coppe, ma c'era una qualità diversa, perché lì insomma andavano in Coppa dei Campioni le squadre che vincevano lo scudetto, in Coppa delle Coppe chi vinceva la Coppa Nazionale, e Coppa UEFA insomma era la terza, massimo la seconda, la terza in campionato, quindi insomma il livello era tutta un'altra storia. Insomma,
chiaramente la Fiorentina dovesse andare in Europa League, deve cercare in tutti i modi di rafforzare questa rosa. Bisogna vedere che gli ultimi arrivati possono dare qualcosa. Purtroppo Cabral deve ancora ambientarsi, Gonzalez è sicuramente un ottimo giocatore, però anche lui insieme con E, insomma la Fiorentina deve confermarsi su certi giocatori, ma credo che la Fiorentina debba prendere uno o due giocatori molto importanti per fare un grande salto di qualità e finalmente andare a lottare per le prime quattro posizioni.
Senti Oreste, la Fiorentina riscatterà Torreira, 15 milioni di euro secondo me è un affare, un giocatore così importante.
Torreira,
no?
Ha dimostrato di essere un giocatore, ha i cosiddetti attributi, gioca, rilancia, si è messo anche a fare gol, è un giocatore un po' sporco ma di un grande rendimento, e aver fissato per una cifra così bassa in questo momento per un giocatore che ha dimostrato tanto, credo che sia un buon affare per la Fiorentina.
Oreste, voglio portarti un po' anche sulla lotta a salvezza e voglio chiederti appunto, secondo te, insomma, se possiamo dire che c'è ancora qualche speranza per la Salernitana, oppure magari, diciamo, secondo te il discorso è chiuso?
La Salernitana io credo che abbia grosse difficoltà, io credo che dovrebbe fare un filotto, due, tre, quattro partite vittoriose per cercare di rimettersi. Io credo che sì, c'è questa partita da recuperare, se non vado errato, con il Venezia, ma anche il Venezia non attraversa un grande momento. La Salernitana mi sembra la più indiziata della retrocessione, purtroppo, perché l'avvento di un presidente nuovo, l'avvento di Sabatini nella stanza dei bottoni ha portato qualcosa, il cambio di allenatore con Nicola, però difficile venire via da queste pastoie, quando sei laggiù in fondo è terribilmente difficile venire via.
Senti, invece per quanto riguarda Genoa e Cagliari, perché cioè, ora il Cagliari domani affronta la Juventus, il Genoa certo, dopo tanti pareggi e poi anche una vittoria è arrivata la prima sconfitta di Blessing, che mi sembra abbia portato qualcosa di interessante in questa squadra, anche se purtroppo per il Genoa non è che abbiano guadagnato posizioni in classifica.
Non lo conoscevo e direi che è stata una buona scoperta, perché ha portato nuova mentalità, nuovo gioco, diversità, chiusura degli spazi, e il Genoa gli manca la qualità specialmente là davanti, dove qualcuno possa andare a finalizzare il gioco che questo Bessin ha impostato. Ha fatto un grande lavoro, ma purtroppo non riesce destro, non riesce a realizzare tutto il gioco che viene fatto, quindi anche il Genoa credo che da una partita all'altra possa anche arrendersi, perché quella mentalità di questo allenatore, però diciamo che troverà grandi difficoltà a poter venire fuori da questa situazione, prima la Salernitana e poi il Genoa. Penso che siano in questo momento, non dico con un piede, ma insomma la Salernitana con un piede, e diciamo che il Genoa con mezzo piede già è retrocesso.
Ecco, l'ultima considerazione, Oreste, con te la voglio fare su Roberto Mancini, che conosci benissimo, cioè, tu hai lavorato con lui, quindi conosci pregi e difetti di questo allenatore. Dimmi sinceramente se dopo l'eliminazione dal Mondiale c'è stato un momento nel quale hai pensato che potessi lasciare.
Io l'ho già detto su questa cosa, io credo che c'è stato, a mio parere, sia Roberto che Gravina. Roberto deve dare le dimissioni a Gravina, Gravina deve dare le dimissioni da presidente. Se poi il Consiglio federale avesse riconfermato Gravina, Gravina avrebbe riconfermato Mancini. Io credo che questo gesto era doveroso nei confronti di un'Italia che assaporava il gusto di tornare a giocare a un campionato del mondo. Io credo che Roberto sia un grande allenatore, lo ha dimostrato con, se non sbaglio, 37 risultati positivi consecutivi con la nazionale, ha vinto un campionato europeo, tra virgolette abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, ma siamo stati la squadra che ha avuto, diciamo così, un'espressione del gioco migliore, e purtroppo con la Macedonia, ma veramente il problema, a mio parere, viene un pochino da lontano. Ricordiamoci il pareggio con la Bulgaria. Io credo che tutto intorno alla nazionale è mancato, diciamo così, è venuto meno l'appetito, la fame dopo la vittoria nell'Europeo, ma inconsciamente mai voluta questa cosa, però è mancata la fame di andare a... poi si è trovato una situazione in cui magari certi giocatori sono arrivati a giocare questi
in non perfette condizioni,
ma diciamo anche in un momento non esaltante della loro condizione psicofisica.
Non c'è dubbio. Oreste, è stato un piacere averti qua.
Grazie
mille.
Un abbraccio.
Ciao Oreste. Ciao.